Serial Freaks presenta Polo Nerd, il podcast ascoltato in città greche di realtà alternative e in cliniche veterinarie per animali stressati. Polarità inversa, Attica e Liberty Meadows.
Bentornati su Polo Nerd, buon anno, buon 2021, sempre più straniante, va sempre questa cosa, dobbiamo smetterla di anticipare, perché poi porta male, vedi che poi l'anno scorso ha portato
adesso,
male.
Adesso, io te l'ho già detto, ho portato male il fatto che io ho giocato a Pandemic, non quest'altro. Ciao Giuseppe!
Ciao Sergio, ciao a tutti!
Buon anno a tutti. Allora, cerchiamo di spiegare. Noi in questo momento stiamo registrando alle 7:11 di sera del 14 dicembre. Quindi noi neanche sappiamo esattamente come saranno le ferie invernali, estive anche, certo. Ma come saranno. Non sappiamo, in base a come tira il vento, se aumentano le possibilità di spostamento o decidono che stiamo tutti in casa.
Non sappiamo come avremo, quindi, come passeremo, come abbiamo passato in realtà il Natale. Però sappiamo, possiamo spoilerarvi che la scorsa settimana è andato in onda l'episodio su The Mandalorian e quindi sappiamo il finale, in teoria, il 4.
Cioè, noi adesso non sappiamo il finale, ma quando voi ci ascoltate lo sappiamo. No, vabbè, mi sta venendo mal di testa. Peggio di un della stagione di Moffat con il silenzio, cioè... Onestamente siamo a livelli veramente
partono
assurdi.
Così i migliori script.
Allora, nuovo anno di Polo Nerd, diventa la terza annata, non abbiamo ancora finito il secondo anno di vita, ma è la terza annata,
sì.
Del podcast. Abbiamo già detto in diretta un po' di cose, abbiamo detto che abbiamo delle idee per l'episodio 100.
Sì.
E per ciò che cambierà dopo l'episodio 100, non cose sconvolgenti, anzi, probabilmente cambia, è più simbolico per noi che per voi.
No, ma tu devi tirar su l'hype.
Quante cose cambiano.
Torna Aiden Christensen pure da noi.
Che brutta cosa, che brutta, me ne vado io in quel caso. Come avrete notato, non abbiamo fatto quest'anno un ulteriore sondaggio come l'anno scorso, così come non abbiamo fatto l'episodio degli auguri natalizi a mezzanotte, un po' perché onestamente è stato un grosso sbattimento, e un po' perché diciamo che un po' di idee ce l'abbiamo sul nostro pubblico, poi magari più in futuro ci verrà ancora qualcosa.
La verità è che non volevamo far cantare Stefano di nuovo.
Sì, quello è vero, è stato molto traumatico. Ovviamente abbiamo già molte idee sui primo quadrimestre o giù di lì di pianificazione, non sono ancora tutte definite, stiamo iniziando a contattare gli ospiti, stiamo valutando un po', potreste anche trovarvi una sequenza strana di episodi in base alla registrazione, quindi già adesso avete due speciali di fila. Non sappiamo ancora se la prossima settimana avrete uno speciale o un regolare. Abbiamo già la certezza che un episodio regolare che avevamo previsto deve essere spostato, perché l'intenzione oggi in realtà era di uscire con l'episodio su Diabolik, visto che doveva uscire il 31 dicembre, ma i cinema sono chiusi, il film è stato spostato, diciamo che Diabolik va adatta da destinarsi.
La pandemia sta condizionando anche noi, anche l'ordine di Polo Nerd.
La pandemia ha fatto sì che nascessero le stelle polari e le polarità inverse.
Quindi ha fatto anche cose buone.
Vorrei dire questo. E proprio per questo io direi che appunto è il caso di partire con l'episodio di oggi, che è una polarità inversa.
Sì, oggi torniamo,
devo dire che le polarità...
Torniamo alle
sì, le
basi.
Polarità... Stavo dicendo che le devo dire che le polarità inverse sono piaciute molto, sia le stelle polari che le polarità inverse sono piaciute molto, quindi perché non iniziare con qualcosa che tanto è piaciuto? Polarità inversa, fumetti, sì. In particolare,
iniziamo il giro.
Io questa volta ho voglia di parlare di un fumetto che ho adorato e che mi ha fatto divertire tantissimo quando l'ho letto, proprio una delle cose che più mi ha divertito da sempre, che è Liberty Meadows di Frank Cho, mentre tu ci parlerai di...
Io invece parlerò di Attica di Giacomo Cason Bevilacqua, ve l'abbiamo suggerito durante l'episodio per i regali di Natale, è una delle mie ultime letture e quindi mi sento di consigliarvelo e poi vi dirò anche il perché, ovviamente.
Perfetto, io direi che a questo punto lascio a te di raccontarmi perché ti è piaciuto Attica.
Ok.
Dimmi, racconta.
Rompo io il ghiaccio e
vai,
altro.
Vai,
allora, chi ha seguito già l'allora diretta e poi l'episodio, insomma, sui regali di Natale, sa di che cosa si tratta Attica. Chi non l'ha fatto, male, però comunque faccio un breve resumé. Allora, Attica è il primo esempio di manga italiano. E chi ha seguito la diretta lo saprà già, per chi invece non ha seguito la diretta, non ha ripreso l'episodio, male, però ecco, faccio un piccolo riassunto per voi. Che cos'è Attica? Attica è il primo esempio di manga italiano, è un manga in sei volumi, una storia in sei volumi, tutta ad opera praticamente di Giacomo Cason Bevilacqua. Giacomo Bevilacqua, già autore famoso per A Panda Piace e Il Suono del Mondo a Memoria per Bao, che si dedica per la prima volta appunto in Italia nell'esperimento di un manga, quindi la forma è quella di un manga, il formato è quello di un manga. Non si legge da destra a sinistra come i tradizionali manga,
mi sembrerebbe un po' eccessivo.
Ma sai che in realtà io mi aspettavo di trovarlo così, sarebbe stato un esperimento interessante, però già la forma è particolarmente affascinante, questa del volumetto manga. L'avevamo già detto sempre durante l'episodio della diretta, molto affascinante anche perché, anche se contestualizzata nell'editore, perché parliamo comunque di una storia edita da Sergio Bonelli Editore, quindi una casa editrice molto importante in Italia, tanto da generare appunto un formato che è quello bonelliano, a cui si ispirano praticamente quasi tutti i suoi prodotti, che ha voluto rompere, diciamo, questa tradizione e gettarsi appunto nel manga. C'è anche un po' di metatesto in questo, perché di cosa parla Attica? Fondamentalmente è la storia di un gruppo di cinque ragazzini, che lottano contro la città per aprire la città di Attica. Questa città di Attica è una città-stato chiusa all'esterno da un muro, da un gigantesco muro, che è governata da un presidente, dal presidente Ino, che ha paura del diverso, che non vuole gli immigrati nella sua città e che ha appunto una politica estremamente sovranista. Sulle mura, attorno alle mura di Attica, si riversano favelas e quartieri poveri di gente che vorrebbe entrare, perché viene descritta come una città ideale, dove c'è lavoro, dove c'è appunto purezza, ricchezza, nel solco della tradizione, dei valori tradizionali. Quindi per questo dicevo prima, c'è anche un po' di metatesto, perché la paura dell'innovazione viene poi sconfitta alla fine, ed è un po' quello che ha fatto appunto la Bonelli, permettendo di avere un prodotto del genere. Appunto, questa è a grandissime linee la trama. Fondamentalmente questi ragazzi sono divisi, questi cinque ragazzi, quindi i primi cinque volumi raccontano il loro incontro. Ogni volume tendenzialmente è dedicato a un personaggio, quindi alla descrizione di questi personaggi che sono umani ma hanno delle caratteristiche sovraumane. Quindi ciascuno di loro ha un potere particolare, vengono chiamati bordoscuri, è una specie di razza di esseri che si è sviluppata dall'uomo, e non posso dire molto perché poi molte delle cose poi diventano spoilerose. Sì. Però ecco, i protagonisti principali sono questa Kat, viene detta l'occhio perché ha la capacità di leggere alla perfezione e avere deduzioni dalla situazione circostante, tanto da essere chiamata addirittura la figlia di Sherlock Holmes. Poi c'è Aiden, che è il marchio, ciascuno di loro ha un epiteto specifico. Questo marchio gli permette di trasformarsi in una specie di supereroe con una corazza, quasi un Power Ranger, mettiamola così, però completamente scemo. Sì. Poi c'è Silla, che è la strega del gruppo, la magissa, come viene chiamata all'interno del gruppo, che studia alla Fordham University e che viene ripresa
e da quando l'hai visto che gongolavi, l'ho condiviso ovunque, cioè.
No, perché appunto bevi l'acqua, fa disegna appunto l'università, e siccome ci ho passato diverso tempo e diverse estati, ritrovarsela per caso in un fumetto che non ti aspettavi è stato veramente piacevole.
Fa sempre effetto però comunque quando trovi un posto che conosci o che hai frequentato rappresentato nei fumetti, già fa effetto quando lo vedi al cinema o quando lo vedi, ma quando vedi sui fumetti e sei rappresentato bene, che lo riconosci bene, colpisce. Ti ricordi che era successo così con i fumetti di Flavia Biondi?
Sì,
che ti avevo detto, Bologna. Cavoli, ho riconosciuto immediatamente, cioè la riconosce proprio Bologna. E la stessa cosa con la Ida, che si vede benissimo Milano disegnata bene. Ecco, è una cosa che colpisce sempre. Non so perché, ma quando riescono a rendere bene un posto che conosci, ti fa effetto.
Soprattutto quindi, magari gli angoli che non ti aspetti, perché magari di New York poi fai l'Empire State Building, Times Square, fai Manhattan, invece la Fordham University, per dire, nel Bronx, soprattutto quella che ha fatto lui, Bologna, per esempio, Flavia, ricordo, aveva preso non le cose trafficate, ma degli scorci più intimi. Quindi sì, quando riconosci quello, ti connetti a maggior ragione con questo tipo di storia.
Sì, 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 è molto molto bello, assolutamente.
E quindi poi c'è questa Silla, appunto, che è una magista, una strega, poi che è il dono, quindi anche lei, il suo epiteto è il dono. Poi c'è la Guida, che è questo Neto, è un personaggio molto strano, una specie di Pokémon che ha un po' le fattezze di Panda, di A Panda Piace, completamente sboccato, quindi senza alcun tipo di filtro, dedito all'uso e consumo di sigarette simpatiche e all'alcolismo.
Ok, perfetto.
Quindi lui, e questa è la Guida, pensa, del gruppo. E poi c'è l'ultimo personaggio, che è Strom, una specie di, non posso dire moltissimo perché lui viene preso per ultimo, una specie di Frankenstein, mettiamola così, non posso dire tantissimo su di lui.
Questo Frankenstein inteso come mostro di Frankenstein?
Mostro,
o come
scusami, mostro di Frankenstein, è vero, mi scordo sempre questa cosa, ma va detta, una sorta di mostro di Frankenstein. Quindi i primi 5 volumi sono di presentazione dei personaggi, ciascuno con le proprie identità, i propri poteri, flashback sul loro passato, che comunque li unisce nonostante loro se lo siano dimenticati o gli sia stato fatto dimenticare, e poi gli ultimi 2 volumi invece si concentrano sul loro arrivo ad Attica e lo scontro con il presidente Ino. È una storia molto interessante per diversi motivi e sotto diversi punti di vista, perché intanto c'è il primo livello, che è quello politico più immediato. Okay. L'avevamo detto anche durante l'episodio sui regali di Natale, la Attica viene vista come emblema del sovranismo. Molte delle cose che dice il presidente Ino, questo presidente tremendo, richiamano volutamente alcune delle prese politiche dell'estrema destra e di alcuni partiti politici, e dall'altra parte ovviamente invece ci sono questi personaggi che cercano di portare una visione decisamente più umana. Un altro dei personaggi fondamentali è il presentatore di un programma televisivo che si chiama Mappamondo, che è ispirato ad Alessandro Barbero. Avrà anche lui un ruolo molto importante all'interno della storia, che cerca di raccontare in maniera oggettiva questa città, questa polis, ok? Più che altro lo spiega in realtà poi al lettore, è lui, certo, che cerca di far capire come funziona, che cosa è successo, come è stato possibile che una città, che questa città sia diventata una città-stato, perché in realtà è ambientato in Grecia, cioè Attica è proprio la regione della Grecia, okay, e loro... non corrisponde ad Atene perché è più grande, ma parlano proprio di polis, quindi di città-stato, però ci sono elementi sia di Atene, si parla dell'Acropoli, anche se la città poi è molto proiettata al futuro, quindi ci sono grattacieli.
Temporalmente è localizzato bene o è un futuro generico?
No, è un presente generico.
Quindi un presente alternativo.
Sì. Sì. Okay. Tra l'altro di un universo che ho scoperto già esistere, o comunque Bevilacqua ha detto che alcune sue opere sono connesse, e quindi ha creato questo sorta di Attica Universe, se vogliamo. E questo è il livello più immediato, ovviamente quello politico. Ce n'è un altro, sì, che si scopre pian piano. E sempre, non posso spoilerarlo molto, ma comunque cerco di arrivarci, che è quello della narrativa e della storia. Ha un po', già quando ti ho raccontato i personaggi, a qualcuno sarà suonato un campanello di somiglianza o imitazione o plagio o omaggio ad altri personaggi, ma questa cosa si scopre pian piano essere voluta. Quindi all'inizio, magari leggendo di un personaggio, diciamo, cazzo, questo però è molto esplicito come riferimento a questo tipo di personaggio. E la motivazione c'è, perché è una metastoria, quindi che racconta delle narrazioni, come ad esempio Fables, come ad esempio Once Upon a Time.
Effettivamente, beh, mi hai citato Fables, che forse prima o poi dovremmo dedicargli uno specialino.
Sì. Dobbiamo tornarci assolutamente.
Sì.
E, quindi ha anche questo aspetto qui di metanarrazione molto molto bello. Poi ha dei momenti da manga, quindi chiaramente uno smorzamento della tensione, scusate, con battute e facce decisamente giapponesi, mettiamola così.
Che è la cosa che mi piace di meno.
Però, come tu sai, ecco, non è impregnato. La struttura è quella, ovviamente, i tempi sono quelli. La gabbia delle vignette del fumetto è quella là. Però ci sono, per esempio, delle splash page, soprattutto verso l'ultima parte diventano più frequenti.
Ma allora, ti faccio un paio di domande proprio sul discorso manga, nel senso che appunto è stato presentato tantissimo come il primo manga italiano. Eppure, negli anni, di fumetti più o meno chiaramente ispirati al manga... In Italia ce ne sono stati tanti, o semplicemente come stile di disegno, penso a una Rigel di Elena De Grimani, o altre ancora, anche forse più o meno come formato. Adesso non so se tutto insieme, o almeno parzialmente. Qui invece mi sembra di capire che si stia dicendo che proprio l'insieme manga, inteso come formato, stile narrativo, rappresentazione grafica, è per questo che viene detto in qualche modo che è il primo in assoluto?
Credo di sì, per questa convergenza di fattori, formato, struttura cioè composizione della tavola, tipo di disegno, da una parte anche caratteristiche dei personaggi, che richiamano un po' quelli degli shonen, anche se la trama non è prettamente shonen, cioè quindi di un manga pensato per adolescenti, alla Dragon Ball o One Piece, per dire. Sì, ci sono degli elementi, ovviamente, ma poi la storia in realtà si distacca e diventa più italiana. Anche qui sotto diversi punti di vista. Quindi, nonostante ci sia la Grecia fondamentale, in realtà poi diventa qualcosa di più italiano, mettiamola così. Al di là dei vari riferimenti politici che chiaramente sono...
universali.
Sì, sì, sì. E, vai, volevi chiedermi qualcosa?
No, ecco, appunto era questo. Ma quindi, ad esempio, io ce l'ho di là, e tra le cose che ci sono arrivate tempo fa.
Grazie, Vincenzo.
Infatti, grazie ancora. L'ho sfogliato solo parzialmente, ma ovviamente non sono ancora entrato nel dettaglio. Però tu, come sai, ti ho sempre detto, io ad esempio ho un problema di approccio ai manga, soprattutto dal punto di vista dello storytelling, cioè nel modo in cui i disegni raccontano la storia. Da questo punto di vista io sono molto più verso il fumetto tendenzialmente occidentale, proprio tendenzialmente molto occidentale, cioè proprio americano, e al massimo qualcosa di italiano che in qualche modo me lo richiami. Quindi in questo caso deduco che io però potrei avere lo stesso tipo di problema, o in qualche modo Bevilacqua riesce a fare un mix, secondo te?
Allora, sì, secondo me sì, riesce a avere un'identità precisa nello storytelling, pur ispirandosi a quella tipologia là. Quindi alcune scelte anche di momenti topici della narrazione e di descrizione dei momenti topici della narrazione anche attraverso i disegni mi sono sembrate fuori contesto, il che significa che non erano appunto prettamente giapponesi, okay?
Ok?
In più punti ho pensato questa cosa in effetti sarebbe stata diversa in un manga giapponese, sarebbe arrivata magari in un'altra in un altro momento della storia, o sarebbe stata raccontata diversamente.
Ok, chiaro, chiarissimo. Quindi diciamo che tu dici, io che sono comunque uno che legge manga, ho trovato qualcosa che non era prettamente manga.
Sì.
E quindi per te che non leggi manga, quella cosa dovrebbe essere un filino più vicina al tuo sentire.
Sì, sì, sì. Cioè, il punto è che quando credo che la Bonelli lo pubblicizza come il primo manga italiano, credo si riferisca non solo appunto al fatto che sia nato in Italia, quanto al fatto che sia un appropriarsi di questi stilemi per riadattarli ad un tipo italiano, mettiamolo così. Quindi piuttosto
quindi
che essere...
Non è soltanto, come dire, una mera riproposizione di quello che è il fumetto giapponese o un certo stile di fumetto giapponese, ma un cercare di farlo, ma di modellarlo comunque un pochino secondo il gusto italiano.
Esatto, sì, non focalizzando, cioè puntando magari più appunto sull'aggettivo italiano... primo manga italiano, chiaramente non solo da un punto di vista linguistico, ovviamente non quello, ma anche appunto narrativo, stilistico e quant'altro, nonostante volteggia bene. Considera che da quello che leggevo, da quello che poi dichiara lui nelle Bevilacqua alla fine, ci sono delle domande finali in cui lui parla anche dell'opera, della genesi dell'opera. Lui dice che è nata sugli Shinkansen, sui treni ad alta velocità giapponesi, mentre lui era in Giappone per una vacanza. Quindi anche questo ti dice molto di come c'è stata questo tipo di commistione. Poi il punto è questo, che non posso entrare troppo nel dettaglio, ma... Certo. Quella questione metanarrativa porta soprattutto in evidenza, per i riferimenti che sono stati presi, la corrente occidentale.
Okay.
Ci sono molti ovviamente riferimenti all'Oriente. Il primo appunto, ve l'ho detto, è questo Neto, che è un Pokémon fondamentalmente, anche se viene chiamato un Morpher. Però ci scherzano anche su questa cosa, ovviamente. Ci sono diverse cose di Dragon Ball, diverse cose di One Piece, anche di Naruto, riferimenti magari non proprio espliciti, ma che comunque si colgono. Nella storia invece vera e propria, nel nucleo fondamentale della storia invece, è profondamente occidentale, quanto se non appunto italiana. Ci sono tantissimi riferimenti a... Pinocchio, a oddio, ora non mi viene in mente altre cose. Sì, oggi. Ora, okay. In questo momento non me ne vengono, quando mi verranno
tranquillo. Senti, e l'altra domanda che a questo punto sorge immediata è: ti ha soddisfatto?
Mi ha soddisfatto, sì. Credevo all'inizio mi piaceva, credevo fosse più superficiale. Invece poi piano piano si è andato scavando una profondità stratificata che non mi aspettavo. In alcuni punti è un po' didascalico, perché comunque quando tratti alcuni argomenti del genere il rischio è sempre quello, però è un rischio che puoi perdonare, ovviamente.
C'è solo qualcuno a cui non lo perdoniamo.
Che è Cibnal, ovviamente.
Esatto.
Ciao, ti salutiamo. Però è bello, francamente mi ha sorpreso, avevo delle aspettative alte, tu lo sai, e mi interessava molto. Devo dire che effettivamente ne vale la pena, altrimenti non starei qui
certo,
consigliarlo.
Benissimo.
Ecco, per esempio ci sono riferimenti anche a Harry Potter. C'è veramente
ormai Harry Potter
è dovunque,
è ovunque.
Anche espliciti, quindi ma è fatto proprio apposta, sono funzionali alla narrazione. Questo ovviamente l'abbiamo detto, il tutto è stato ripreso in un cofanetto che contiene tutti e sei i volumi che sono stati editi dal 2019, novembre 2019 a maggio 2020, li potete trovare.
E da quello che mi racconti, da come me lo stai raccontando, mi viene da pensare che valga probabilmente la pena averli tutti insieme e leggerli sostanzialmente di fila, proprio per il tipo di narrazione che mi stai dicendo che ha, di approfondimento, di crescita nella lettura. Probabilmente magari leggendoli singolarmente uno potrebbe farsi un'idea che poi su una lettura progressiva diluita nel tempo magari potrebbe diventare un pochino più magari fartelo sospendere prima se ti sembra troppo superficiale o qualcosa del genere, no?
Sì, sicuramente è un progetto che ottiene omogeneità e completezza nel suo intero e che chiaramente sì, se ti fermi non so come sarebbe stato viverlo mensilmente come era all'inizio. Può darsi che in effetti un po' ti spinga, non credo, francamente, perché comunque io avevo interesse, dopo averlo letto, a iniziare il volume successivo. Più però appunto man mano che la storia si fa avanti, man mano che tutti gli eventi e i personaggi cominciano ad assumere un approfondimento. Il primo volume è chiaramente fisiologico, il rischio
di affaticarsi,
di stancarsi, ma non per la storia in sé, quanto perché è costruito anche un po' come una serie TV, quindi anche in questo, per esempio, lo storytelling è diverso da quello giapponese, perché, ti faccio un esempio stupido, alla fine di ogni volume c'è un anticipo del volume successivo, quindi cosa vedremo nel prossimo volume, c'è una vignetta, è una cazzata, però ti dà il senso, ti dà quell'idea della serie TV, volendo. Poi questi continui flashback sulla vita dei personaggi, quindi c'è questa cosa un po' ti fa anche perdere quel tipo di affaticamento là e ti mette la curiosità giusta, l'hype giusto che ti serve per continuarlo. Poi ci sono in mezzo, noi abbiamo parlato tante volte di citazionismi, ne abbiamo parlato quando fu per...
Ne parleremo anche tra poco.
Tra l'altro, ne parlammo per Capitan Artiglio e parlavamo però di citazionismo implicito. Julian ci diceva che inseriva per esempio dei Pokémon o altra roba, però erano più sullo sfondo. Qui invece il citazionismo è proprio fondamentale ai fini della trama, ti ripeto, quel senso di déjà vu, di, c'è anche un po' il piacere di scoprire dove vuole andare a parare o magari riconoscere mm-hmm. determinati personaggi. Un'altra cosa molto interessante, questa ovviamente me l'ha fatto apprezzare il doppio di più, è che questo non so, dovrei, se avremo un giorno la fortuna di avere Bevilacqua come ospite, magari glielo chiedo esplicitamente, ma sembrerebbero esserci, al di là di un esplicito riferimento ad Eraclito, delle nozioni filosofiche, in particolare di Platone, giù per i volumi. Non so se anche è dovuto al fatto che, cioè non so se Bevilacqua abbia scelto Attica e quindi la Grecia per questo motivo specifico, anche se in realtà un po' si capisce perché l'ha scelto, ma sempre non posso dirlo per spoilerare, diciamo un po' perché è la culla della civiltà occidentale e quindi dove la maggior parte delle storie europee sono nate, ok? Diciamo che l'epica è nata lì e quindi molte, sì, l'epica europea diciamo è nata lì, e quindi probabilmente l'ha scelto per questo. Però c'è anche tantissima filosofia, c'è Platone, c'è appunto Eraclito, questa questione dell'anima, quindi questo ovviamente me l'ha fatto apprezzare molto di più.
Ok, va bene, mi sembra che di carne al fuoco ce ne sia tanta come cosa, per essere così pochi volumetti. Così.
Non si, lui non nasconde di avere idee per un seguito, quindi poi bisognerà vedere. Credo sia andato anche abbastanza bene come vendite. Io mi ricordo a Lucca, appunto, dove ho preso il primo volume, che eravamo assieme. Molti cercavano quello, quindi
se io non me lo ricordavo neanche che tu avessi comprato il volume.
Pensa, no, quando siamo andati allo stand Bonelli, quando ho preso quelle meravigliose variant di Landog e Batman.
Oh, mancava sciottino i nostri ascoltatori, su sciottino.
Bevo io perché erano di Batman e di Landog, quindi ti ricordo quel bellissimo esperimento Bonelli, ma vabbè, su quello poi stenderemo un velo pietoso. E sì, molti erano lì per prendere Attica, il primo volume che veniva presentato proprio a, credo in anteprima lì a Lucca, perché uscì poi a novembre. E lui appunto non nasconde di avere molte Bevilacqua, di avere idee per un seguito, e spera addirittura che ci facciano una serie animata, ovviamente, quindi in effetti si presterebbe, non sarebbe male.
Sembra interessante.
Un anime a questo punto, forse il primo.
Un anime a questo punto, ovviamente. Oppure facciamo un'altra commistione e quindi facciamo, non lo so, fumetto, cioè cartone americano anime con manga. Facciamo una commistione varia, una cosa
di... Dobbiamo parlare con i... Sai che Bonelli ha... l'abbiamo detto anche quando parlammo di Lucca, si è aperta un mercato completamente nuovo,
certo.
Ora sta puntando alla TV con l'universo di Dampir, mi sembra, se non ricordo male.
Sì, forse sì.
Ha puntato anche alle librerie, quindi si sta un po' allargando proprio, credo, come strategia di marketing a un pubblico che prima non aveva. Lo stesso tipo di storia, al di là del formato, è proprio diversa da quella tipica dell'ambiente bonelliano. Quindi, certo. Chissà, magari si aprono pure ai cartoni animati e all'animazione.
Chi può dirlo? Chi sa? Va bene, c'è qualcos'altro che mi vuoi dire di Attica?
No, sicuramente mi starò dimenticando qualcosa, però ripeto.
Però vale, sei stato bravo a raccontarlo senza spoiler, per cui già questo
è un bel problema, perché ci sono soprattutto appunto le identità, alcune identità di alcuni personaggi, alcuni riferimenti e alcuni dettagli della storia che sono fondamentali, non li posso spoilerare perché altrimenti l'autore giustamente mi cita in giudizio perché nessuno compra più i volumi.
Ma soprattutto poi ci siamo sempre ripromessi che almeno nelle stelle polari, nelle polarità inverse non mettiamo spoiler. Per cui facciamo così. Va bene, ovviamente lo anticipiamo già da ora, ma lo diamo per scontato, in calce alla pagina dedicata all'episodio di oggi, quindi sempre su polonair.net, troverete il link Amazon per l'acquisto, ovviamente. Quindi questo sia per Attica che per Liberty Meadows, che è invece quello di cui ti parlo io oggi. E devo dire che è un pochino gongolo a parlare di Liberty Meadows, perché da troppo tempo che non parlo di Liberty Meadows. E Liberty Meadows è una di quelle cose che mette di buon umore e che quindi in questo periodo, in quest'anno, forse ne abbiamo veramente bisogno. Partiamo dall'autore. Stiamo parlando di Frank Cho. Sicuramente non è un nome che ti risulta nuovo, perché Frank Cho... l'abbiamo parlato più di una volta. Frank Cho è un disegnatore e autore un po' tout court che abbiamo visto tante volte già su prodotti Marvel. Ha disegnato i nuovi Vendicatori, ad esempio, ha disegnato una marea di cover, ha scritto forse anche, ma sicuramente disegnato Wonder Woman per la DC, ha fatto Shanna the She-Devil, quindi ha fatto vari prodotti, e dal punto di vista grafico Frank Cho è un piacere per gli occhi, a prescindere. Io tra l'altro ho avuto anche la fortuna di incontrarlo, proprio il primo numero di Liberty Meadows, cioè il primo volume, te lo sto facendo vedere, te lo mostro, piccolo sketch col suo autografo sopra, a Londra, incrociato a Londra, nel senso che io ero a London Comic Con e lui c'era, poi lui quell'anno sarebbe venuto a Lucca. Io a Lucca non mi sono neanche messo a fare la coda, perché a Londra tipo mi sono messo ed ero lì, ero il primo, e ho avuto la cosa. A Lucca c'era la fila chilometrica che c'era fuori dagli stand.
Strano, non succede mai.
Mai successo. La cosa che mi fece molto divertire è che quando andai a Londra a chiedere il fotografo e vi dicendo, lui mi disse: ah, ma io a ottobre devo essere a Lucca. Mi hanno detto: ma è vicino Pisa? Penso che i lucchesi si incazzeranno come dei.
Però a suo modo è vicino Pisa.
Ma mi hanno detto che è molto bella cosa, quindi fu anche molto divertente, perché ci mettemmo a parlare di Lucca a Londra con Frank Cho. Detto questo, Frank Cho è un nerd, ma è un nerd vero, è un nerd fatto e finito, ed è un nerd che ama tantissimo essere citazionista. Liberty Meadows cos'è? A tutti gli effetti è una striscia comica. Sappiamo benissimo che l'America è ovviamente la terra delle strips. Liberty Meadows è uscito per anni come Syndication, giusto per dire, ed è in realtà un'evoluzione di un'altra striscia che lui aveva inventato anni prima, che si chiamava University 2, University al quadrato, che in realtà penso che l'avesse iniziato a scrivere quando era addirittura lui all'università, una cosa del genere. E in Liberty Meadows c'è sostanzialmente tutta la cultura di un nerd universitario americano. E questo dovrebbe già spiegarti molte cose. Iniziamo a dire cos'è Liberty Meadows. Liberty Meadows è una clinica veterinaria. È una clinica veterinaria che recupera animali traumatizzati in qualche modo, in cui ci sono quindi dei veterinari che se ne occupano, ci sono gli animali e buona parte di questi animali parlano e interagiscono con gli esseri umani, e il tutto nasce sostanzialmente da queste interazioni. Detta così sembra una cazzata immane, ed è bello proprio perché è una cazzata immane, sostanzialmente. Quello che Frank Cho è in grado di fare è inserire sia narrativamente che graficamente citazioni provenienti da qualunque cosa. Quindi lui è in grado, ad esempio, per capirci, i personaggi animaleschi, gli animali presenti nella striscia, sono molto caricaturali. Ricordano, ad esempio, altre strisce che sono state pubblicate negli anni. Quindi vanno molto a citare altri autori, ok? Ad esempio Pogo, per dirne una, è una delle strisce che, a cui fa molto riferimento. Gli esseri gli uomini hanno un tratto intermedio, in linea di massima. Non sono caricaturali quanto gli animali, ma salvo quelli che sono dei cliché supereroistici, che sembrano dei supereroi, ma non ci sono supereroi in Liberty Meadows, sono dei tratti un po' alla Rivincita dei nerd, se vuoi, come disegno. Le donne sono delle strafighe mostruose, in linea di massima. Stiamo parlando... stiamo dicendo che il personaggio principale è ispirato a Linda Carter.
Ah, quindi
ok, proprio esteticamente ispirato a Linda Carter. Quindi tu hai già, dal punto di vista grafico, una commistione completa di generi nella stessa striscia. Per di più, cosa fa? Se cita qualcosa, spesso e volentieri la disegna nello stile originale. Quindi ti trovi di nuovo ulteriori citazioni da questo punto di vista. Oltre a questo, tutte le strisce sono pienamente cariche di citazioni nerdiche. Star Trek, Star Wars, qualunque cosa ti possa venire in mente è citata. Ad esempio, c'è un momento in cui un personaggio viene depilato in testa, perde completamente la parte superiore, si rivolge a un altro dicendogli cosa stai a guardare e lui risponde: nulla, Capitano Picard. Questo è l'insieme. Tant'è che in Italia Salda Press, che è l'editore, ha ben pensato, in maniera molto intelligente secondo me, di fare un lavoro della Madonna di note. Quindi alla fine di ogni vignetta, adesso io te lo sfoglio giusto per farti vedere, alla fine di ogni volume...
Sì, caspita, ci sono delle colonne di note.
Trovi colonne di note, perché ogni singola striscia ha un simbolo che ti va a riportare alla fine se c'è qualcosa di cultura nerdica o non nerdica, ma prettamente americana, che potresti non capire. Ed è un lavoro veramente notevole, perché potevano tranquillamente lasciarla lì. Certo. Chi la capisce bene, chi non la capisce, cavoli suoi. Invece hanno fatto un lavoro pazzesco. Il risultato finale è... delirante. Allora, Frank Cho, diciamolo chiaramente, è stato spesso accusato di maschilismo, in molti casi. Ad esempio il sito di Mary Sue l'ha attaccato più di una volta. E se vai a vedere molte delle copertine che ha fatto, lui tendenzialmente fa copertine con donne nude, con donne molto scoperte, spesso intere addirittura proprio prendendo per il culo le critiche ricevute. Lui si diverte un sacco a prendere per il culo le critiche ricevute. Quando ci fu la copertina di Manara della Donna Ragno, di Spider-Man, cosa, lui ne fece un'altra copertina identica, giusto per dire. Perché lui è... Allora, Frank Cho è ovviamente di origine orientale, e lui ha questo modo di affrontare le cose, che è un po' il classico orientale americano che ti immagini, no? Cresciuto negli ambienti universitari. Per cui, in realtà non trovi mancanza di rispetto, almeno io non l'ho letto con un'altra sensibilità rispetto a quello che adesso, perché l'ho letto più di 10 anni fa, 15 anni fa, ma chiunque l'abbia letto, anche donne, anche la mia partner dell'epoca, non l'ha mai trovato offensivo verso le donne, anzi Liberty Meadows è più offensivo verso il nerd, perché il nerd è lo sfigato, che spesso e volentieri non riesce a combinare nulla. Però è ovvio che a lui piace disegnare le belle donne, piace disegnare i dinosauri e ci piazza ste cose dentro, a tutti gli effetti. Non ce ne si scappa da quel punto di vista, ma non sono mai il suo target, quello che va a colpire. Di solito sono cause involontarie di ilarità nei confronti di chi gravita intorno. E questo, per spiegarlo, cerco un pochino di introdurti i personaggi.
Ok, scusami, prima che mi dimmi come periodo
allora la pubblicazione quando è uscita, allora le ultime la pubblicazione è andata dal 97 al 2006.
Ok, 96.
A grandi linee, originale, con poi dei numeri che sono usciti a posteriori nel 2008, che lasciano ancora la storia in sospeso, nel senso che Frank Cho si è sempre promesso di portarla avanti. Anche in un'intervista del 2016 ha detto che comunque aveva grossi progetti per Liberty Meadows per andare avanti, però ha anche detto: però altre cose mi pagano di più.
Senza filtri, pure lui.
Senza cosa. Quindi sì, le voglio fare, ma non è che è un'incompiuta, anche perché non è una saga, cioè nel senso le storie vanno avanti, ma tu, sì, ti puoi gustare le strisce fino a un certo punto, però effettivamente l'ultimo volume si chiude con un cliffhanger che dici io voglio sapere poi come si va avanti da lì. Questa è l'unica cosa che veramente dispiace. Tra l'altro anche la vita editoriale è stata particolare, perché prima è nato come strisce, poi lui si è stufato delle censure che riceveva e a un certo punto ha smesso di pubblicarlo in syndication ed è stato pubblicato da Image, quindi infatti se tu vedi il marchio dietro i volumi è il marchio Image. A tutti gli effetti è a tutti gli effetti un owner created, cioè Liberty Midos è sua, punto. Però nel frattempo l'ha pubblicata con Image. Ovviamente però la Marvel paga di più, la DC paga di più, e quindi lui dice vado a far così. Però ha avuto un seguito pazzesco. Tra l'altro c'è stato un periodo in cui Liberty Midos si trovava anche tranquillamente online, proprio le strisce pubblicate, forse proprio su un suo sito. Andiamo a fare un attimino una panoramica sui personaggi, giusto per dirti come siamo fuori di testa. Allora, il personaggio principale, che si chiama Frank, è un veterinario basso, perché lo dice lui stesso che è basso, perché Frank Cho è basso, un po' ci si immedesima, e quindi dice è basso come lui, è molto timido, è innamorato cotto della protagonista femminile, ovviamente incapace di dichiararsi, ed è un nerd fatto finito, ad esempio è un fan di Xena, è un fan di Star Trek, collection action figure di Star Wars, quindi Xena compare, per capirci, nei fumetti. Assolutamente, compaiono citazioni di Xena, penso che già, e già soltanto da questo punto di vista, secondo me, te ti ci divertiresti, anche solo per quello. Poi dall'altra parte abbiamo Brandy. Brandy è la psicologa per animali che arriva alla clinica all'inizio della serie. È alta, è bellissima, appunto è praticamente Linda Carter, è molto sfortunata in amore, quindi ha ad esempio un ex fidanzato molto, molto muscoloso, cioè proprio il classico jock per capirci, e ha questo rapporto quasi ingenuo con Frank, in cui lei non si rende sempre ben chiaro che Frank ha una cotta per lei, lei lo tratta in maniera bonaria, non lo umilia mai, lei è proprio una brava persona, e lui però spesso e volentieri si prende ste mazzate perché è cotto per lei e lei manco lo capisce da questo punto di vista. Poi abbiamo Julius, che è il direttore del rifugio, questa clinica per animali, che è anche un pescatore fissato, ma che è in lotta costante con l'enorme pesce gatto che si trova nel laghetto vicino al coso. E quindi ci sono una marea di strisce in cui c'è Khan, perché il pesce gatto si chiama Khan, come l'ira di Khan, che prende a legnate qualunque cosa. Vedi come siamo come assurdo, sì. Fuori di testa. Contraltare di Brandy è Jen. Jen è una astrofisica, bella quanto Brandy, praticamente metti i capelli biondi a Jen ed a Brandy ed è Jen, quindi questo per capire. E lei invece è una mangiauomini, lei proprio li mastica e li sputa, a piacimento, è proprio lato oscuro di Brandy. Bedelli. Notare che in entrambi i casi non sono due personaggi stupidi, tutt'altro. Una è una psicologa per animali, molto preparata, molto autosufficiente, eccetera, e l'altra è un'astrofisica. Quindi stiamo parlando di donne con i controcoglioni che semplicemente ce n'hanno mezza con gli omuncoli o come vengono presentati nella serie. Che poi non è proprio vero, perché Frank e Brandy si legano molto, ma Frank è troppo imbranato
per riuscire.
Poi abbiamo Tony, che è un addetto a tutto fare alle riparazioni e spesso volentieri ha incidenti sul lavoro, e c'è ad esempio Al, che è il proprietario della taverna frequentata dei personaggi, plurilaureato, che più di una volta tira fuori la sua ipotesi per cui Francis Bacon fosse in realtà il vero autore delle opere di Shakespeare. E questi sono gli umani. Poi ce ne sono altri, ma questi sono i principali. Poi abbiamo gli animali, e sugli animali è tutto un altro mondo. Perché gli animali sono appunto, stiamo parlando di una clinica veterinaria per animali traumatizzati, ok? Per questo abbiamo una psicologa, certo, che è Brandy. Il primo è Ralph, che è un orso nano che prima era in un circo. E quindi è pesantemente vittima di manie di protagonismo e di esibizionismo, perché era fissato o cosa, si lancia a inventare una qualunque tipo di oggetto e tendenzialmente sono oggetti in cui si fa molto male. oppure abbiamo Leslie, che è una rana toro gigante. È ipocondriaca, vive lì perché il suo stagno è stato prosciugato, quindi non avrebbe altra cosa, e quindi va costantemente a chiedere a Frank cosa potrebbe avere, cosa potrebbe avere, cosa potrebbe avere, perché è ipocondriaca, ed è sostanzialmente la compagna di avventure di Ralph, e quindi è quella che dell'orso nano, sì. E quindi sostanzialmente quella che spesso e volentieri subisce o condivide gli effetti delle invenzioni di Ralph. Poi però abbiamo Dean, e Dean mi ricorda molto il personaggio che citavi tu, che somiglia al panda, eccetera, sì, perché è un maiale, ex mascotte universitaria, e quindi ha problemi di alcolismo, di dipendenza dalle sigarette, cioè fuma l'impossibile, e ci prova con qualunque essere umano femminile che passi.
Deve essere un maiale.
Bene, è un maiale, letteralmente un maiale, prendendo ovviamente due di picche da qualunque cosa. Lascia perdere il discorso, questo è un maiale, quelle sono donne.
Prova. Sì.
Esatto, però proprio è l'effetto. Dico, quindi tu immaginati un appartenente a una confraternita universitaria trasformato in maiale e anche piuttosto sfigato. Poi abbiamo Truman, che è un piccolo paperotto che è sopravvissuto a un disastro ecologico. E che è molto più giovane degli altri animali e si rivolge a tutti, perché questi sono tutti animali che parlano, come ti dicevo, si rivolge sia a Frank che a Brandy chiamandole signore, signora, molto tenerino, il tenerone del gruppo, esatto, il tenerone del gruppo. E infine c'è Oscar, che è un cane bassotto, è l'unico che non parla ed è il compagno di giochi di Truman, sostanzialmente. ma in tutto questo c'è anche Frank Cho. Cioè, Frank Cho è un personaggio della sua striscia sotto veste di scimpanzé, anche se si autodefinisce macaco, che spesso e volentieri compare nelle strisce e sfonda la quarta parete. Quindi si rivolge al lettore, e più di una volta è successo che, ad esempio, se Frank Cho era stato censurato per qualche striscia, compare il macaco nella striscia dicendo «Eh no, questa cosa non ve la posso far vedere perché è già stata censurata un'altra volta». Questo per dirti l'insieme. Allora, detta così capisci quanto è fuori di testa.
Roba sì, assurda.
Una cosa del genere. Quello che è bello è proprio il ritmo. Quindi io posso fartele vedere, ma giusto perché mi sembra che anche visivamente ti dovrebbero rendere l'idea. Vedi ad esempio questa tavola che ti sto facendo vedere, è Brandy con Truman, vedi la differenza anche nel tratto,
sì.
Tra la cosa, e ad esempio in questa cosa c'è Brandy che lo asciuga per tre, perché lui è stato bagnato, è finito in un, gli hanno fatto il bagno, lo asciuga per tre vignette, gli chiede ma adesso come ti senti Truman, e lui risponde come un ceppo di insalata. Questi sono il tipo di cose. Però ad esempio ti puoi trovare strisce in cui compaiono King Kong e dinosauri, cioè lui a un certo punto prende e si diverte in qualunque cosa, qualunque citazionismo tu possa pensare, tipicamente nerd, lui lo infila. Prima o poi lo trovi dentro. Prima o poi troverai una citazione, troverai un riferimento, troverai un qualcosa che l'ha fatto divertire e l'ha piazzato all'interno. Tendenzialmente il modo in cui funzionano sono assolutamente strisce autoconclusive, nel senso che tu puoi prendere una striscia, leggerla e ti diverti. Ma abbiamo anche un'evoluzione, quindi abbiamo delle sottotrame, un po' come avveniva sia con Bondi quando parlavamo di Stuntruppen, che aveva un tot di argomenti che venivano ripresi, ma anche ad esempio come faceva lo stesso Schulz, che prendeva un certo argomento e lo riproponeva in varie strisce una dietro l'altra. Esatto, certo periodo c'erano 2, 3, 4, 5, magari anche una settimana di strisce sullo stesso argomento, e poi passava oltre. Ecco, un po' fa la stessa cosa lui, quindi ci sono un po' di argomenti e man mano la storia però evolve, quindi si introducono nuovi personaggi, si introduce una nuova dinamica, magari si fa un riferimento a qualcosa successo nel passato, e le cose vanno avanti in quel modo. I personaggi non cambiano tantissimo, ma le situazioni un pochino evolvono. Ma è tutto un forte, completo e totale divertissement. Cioè, Liberty Meadows è una di quelle cose che tu devi prendere in mano e dire, vabbè, adesso voglio spegnere il cervello e voglio ridere. E ridere. Voglio assolutamente ridere. E ci riesce meravigliosamente. Quindi, sì, questa è la base. In Italia sono stati pubblicati tutti.
E Salda Press,
sono quattro volumi in tutto.
Quattro volumi, ok.
Quattro volumi. Salda Press, tra l'altro, li ha ripubblicati in una nuova edizione diversa, nel senso che quella che tu vedi, ti sto facendo vedere, in classico formato comic book abbastanza alto. L'edizione che si trova adesso è invece più rettangolare, più orizzontale. Okay, quindi penso che abbiano deciso di montare diversamente le tavole, le strisce rispetto a come era prima. Sospetto che ci sia anche dietro probabilmente una nuova traduzione o delle nuove note.
Questo... Beh, il formato orizzontale in teoria si presta di più magari alle strisce.
Esatto, quindi questo è per dirti all'incirca la cosa. In realtà io poi stavo guardando adesso e nel formato orizzontale adesso online sto trovando soltanto la... che poi in realtà non è... aspetta, scusa, sto controllando... se l'ha ripubblicato Salda Press, sì, Salda Press, ma hanno pubblicato soltanto il primo volume nel gennaio 2016 nella nuova edizione, mentre gli altri li si trovano ancora anche su Amazon nella vecchia edizione, quindi comunque si trovano ancora, se non si trovano si trovano nelle fumetterie, però io adesso sto vedendo che ci sono tutti. I nomi dei tre volumi sono Eden, Tana Dolce Tana, L'estate dell'amore e Cuore di ghiaccio. Questi sono i quattro titoli. Sono volumi da intorno ai 20 euro l'uno, ma li valgono assolutamente.
Quante pagine più o meno ciascuno?
Allora, vediamo un pochino. Siamo sui 125 pagine a volume. Okay. 120, sì. Considerando che stiamo parlando di strisce, quindi comunque... È abbastanza corposo come risultato. Ovviamente si trovano anche in originale per chi volesse leggerlo anche in originale. Questo poi dipende tutto da quello che si vuole fare. Non lo so, se hai curiosità.
Sì, volevo chiederti una cosa. Quando parliamo di strisce, soprattutto quando parliamo di strisce comiche, ovviamente due mostri sacri con cui confrontarsi sono appunto i Peanuts, che tu hai citato poco fa, e sicuramente Calvin e Hobbes. Sì. Rispetto a questi due poli, come si pone anche a livello di comicità?
Allora, se io ti dovessi dire mettere su un podio quelle che per me è la miglior comicità americana dal punto di vista delle strisce, ci sarebbero loro tre.
Ok. No, non chiedo ovviamente l'ordine, no, però...
Non metto dentro Doonesbury semplicemente perché Doonesbury per me va oltre la semplice comicità, perché è più una striscia politica oltre che comica, è satira politica, quindi per me è qualcosa di diverso. Quindi Doonesbury non fa testo, per quanto per me sia un capolavoro. Ma se io ti devo citare le tre, quelle che per me sono il non plus ultra, sono loro tre. E sono loro tre perché sono tre comicità molto, molto diverse tra di loro. Abbiamo già detto che sicuramente faremo un episodio dedicato a Calvin e Hobbes.
Ma anche ai Peanuts.
Ma anche ai Peanuts, assolutamente. E quindi magari poi ne parleremo più approfonditamente in quella sede. Però, ad esempio, Calvin e Hobbes è una comicità molto ingenua, molto dolce. È vero che Calvin è una peste che ne fa qualunque cosa, però c'è tantissima poesia in Calvin e Hobbes. In Peanuts c'è l'osservazione del mondo. Io trovo i Peanuts meno poetici di Calvin e Hobbes, molto più legati al mondo reale, un modo di trasportare il mondo reale nel comico, per molti versi. Liberty Meadows è cazzona. Liberty Meadows è proprio cazzona allo stato puro. È il film ignorantone che metti la sera in cui vuoi spegnere il cervello.
Ok, quindi non ha peraltro nessuna attinenza magari appunto con temi attuali di quando andavano in
ma non ha neanche la pretesa, mm-hmm. Non gliene frega neanche
giusto così, nel senso
nel senso sì no, ma infatti lo sto dicendo proprio ridendoci sopra, è proprio non gliene frega niente, cioè lui vuole farti passare tempo, farti divertire e ridere su se stesso, perché quando un autore disegna se stesso come un scimpanzé dandosi del macaco, vuol dire che sta dicendo: ragazzi, non c'è da prendermi sul serio. Cioè, sono un cazzone che vuole fare il cazzone con voi. È l'amico con cui ti vai a bere la birra, o nel mio caso la coca la sera, e spari cazzate tutta la sera. Magari alcune saranno più felici, magari qualcuna sarebbe non esattamente politically correct, ma sai che sono fatte esclusivamente per sparare cazzate. Però ecco, rientra in un ambiente molto più leggero, ecco, sia rispetto a Calvin e Hobbes che rispetto ai Peanuts.
Ok, anche a livello di linguaggio, quindi ci sta che soprattutto sì, dici tu, a livello di linguaggio.
Non c'è mai una grossa scurrilità, in realtà. Non è mai esplicitamente volgare, non che mi ricordi almeno, ma le battute sono assolutamente, ci sono spesso e volentieri dei doppi sensi. Senza ombra di dubbio, c'è una scena in cui Brandy coccola perché si è spaventato mi sembra proprio Truman, e arriva Dean che dice: anch'io sono spaventato, e lei dice: vatti a far dare il Prozac. Perché cioè, quando hai un maiale che ci vuole provare, capisci che non può non esserci il doppio, il triplo, il quadruplo senso. Ma non c'è mai quasi volgarità esplicita intesa come turpiloquio, quello no. Non ne ha bisogno, sostanzialmente.
Quindi, da come lo stai descrivendo, sembra un po' recuperare quei toni da commedia anni 80, un po'
Grosso
Guaio Chinatown.
Sì. Molto più verso il comico, quindi molto più verso Animal House, se vuoi, sì. come tipo, ecco, se dovessi tirarti fuori una comicità che secondo me in qualche modo può far riferimento, quella di Animal House o quella di Blues Brothers per certi versi, mm-hmm. Perché comunque Blues Brothers è assolutamente fuori di testa, esatto, quindi quel tipo di comicità, quella cosa in cui non si prende sul serio, cioè stiamo parlando di una clinica veterinaria per animali traumatizzati psicologicamente, in cui gli animali parlano con i loro medici, non può essere presa sul serio, proprio concettualmente non può essere presa sul serio. Però è l'altra cosa che ti affezioni o comunque inizi a riconoscere i personaggi, perché sono talmente dei cliché tra di loro. Quindi Truman ti farà sempre tantissima tenerezza e te lo immagini sempre molto tenerone. Dean è veramente quello che prenderesti a sberle per quanto è porco, letteralmente. Nonostante questo, però, è talmente patetico che non riesce ad avercela con lui. Cioè, sono tutte situazioni di questo tipo. Però è proprio comicità goliardesca, ma nel senso positivo.
Okay.
Nel senso positivo del termine.
Ma di questo sono riusciti o avevano intenzione di tirarci fuori un cartone animato, una serie animata?
Allora, c'erano stati dei diritti in mano alla Sony, che però sono scaduti, quindi in questo momento non c'è nulla. Sarebbe molto divertente anche... Io ci vedrei uno dei cartoni alla, diciamo, forse alla BoJack Horseman, ma in versione allegra, no? Cioè... assolutamente
che BoJack è allegro, devi dire che
non lo so, ogni volta che me ne parlate mi dite qualcosa di molto triste, quindi
no, è che si ride del cinismo, del cinismo
non so se lo vedi, ti sto facendo vedere il macaco, lo scimpanzé,
aspetta, no, perché vedo solo, ah sì, ok, lo vedo piccolino, però sì,
quindi questo è lui, c'è un'intera striscia con lui dedicato a essere un macaco. Questo è, cioè, rendiamoci conto, l'autore che si mette dentro ed è Frank Cho, proprio chiamato Frank Cho, neanche a dire ma no, è un avatar dell'autore, no, c'ha nome e cognome. Quindi è proprio così. Però ecco, ripeto, è veramente veramente divertimento allo stato puro per quanto mi riguarda, è proprio così.
Okay, molto interessante. Anche di questo, ovviamente, diciamo, lo trovate Sì. Tra i link in descrizione.
Sì, 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 metterò i link con tutti e quattro i volumi in maniera tale che poi ci sia la possibilità di andarselo a leggere. Io, ripeto, questa è una cosa che forse quest'anno serve più di altri momenti, no? quello di poter ridere.
Sì, ti ci rifugi quando hai... È una cosa sì. Che torni a prendere volentieri, che torni a rileggere volentieri.
Allora, io mi è capitato di rileggere alcune volte, sì, e tu sai che io non rileggo nulla. Mm-hmm. Non recentemente, nel senso che in questi mesi non mi è capitato, ma perché non ho letto, come sai, ho letto pochissimo quest'anno, quindi proprio non mi sono messo. Però sì, è una di quelle cose che ti viene da dire, ma sai cosa? Ma vado, me lo rileggo, mi strappo qualche risata. Considera che questo io l'avevo anche prestati a gente intera e li ho inseguiti finché non li ho ottenuti indietro. E sono stati troppo fuori di casa per i miei gusti, per quanto ci tenevo.
Il giorno dopo, quindi.
No, in realtà c'è stato, sono stati via per qualche mese, ma poi a un certo punto ho detto, no, forse non ci siamo capiti, devono tornare, eh? Cioè già in questi in genere, ma loro con precisione assolutamente. No, sono tra le cose che assolutamente mi divertono di più. Poi stiamo parlando di comicità. La comicità ha una caratteristica che non fa mai divertire tutti allo stesso modo.
L'abbiamo detto durante l'episodio apposito.
Esatto, lo sappiamo bene. Ognuno ha dei meccanismi comici diversi. Sappiamo bene, essendo molto carico di citazioni di nerdismo, già il non capirli potrebbe non far divertire tanto. Però la persona con cui stavo allora, che non era per niente nerd, si divertì comunque immensamente a leggerlo. Okay. Quindi dovrebbe...
non deve essere uno scoglio per chi...
No, io direi di no, onestamente, non lo vedo come tale. Poi i nostri ascoltatori sono comunque nerd, quindi tendenzialmente secondo me non si fanno grossi problemi. Ovvio che se lo leggono in italiano con le note riescono a godersi ancora di più molte citazioni, quindi... Secondo me vale la pena. La traduzione è fatta molto bene. Ecco, c'è da dire questo. La traduzione è fatta veramente molto, molto bene. Hanno fatto proprio un lavoro di amore puro. Tra l'altro non so il nome del... Andrea Toscani l'ha fatta, giusto per dire. Assolutamente sì. Ed è veramente notevole. Veramente, veramente notevole.
Quindi, buon lavoro, Salvo.
Per quanto mi riguarda è una di quelle cose che... Sì, assolutamente. È una di quelle cose che avere una propria libreria... meritano.
Ci faccio un pezzolino allora.
Assolutamente, poi mi saprei dire, ma io veramente su alcune cose quando mi capitavano ero lì che ridevo come un pirla da solo, e quando ridi come un pirla da solo vuol dire che funziona. per quanto mi riguarda, quella è la discriminante, no?
Sì.
Se ridi come uno scemo da solo, allora sta funzionando bene, per quanto mi riguarda. Dimmi.
No, vai, se dovevi...
No, chiedimi.
Mi ero dimenticato di dirti due cose su Attica.
Sì.
Quindi mi sono venute in mente poi mentre parlavamo. Una è che è diventata anche un'esperienza extra fumettistica, nel senso che mentre il fumetto andava avanti, Bevi l'acqua ha praticamente aperto una challenge, nemmeno una challenge in realtà, ha messo un hashtag Attica, credo fosse Attica Challenge, ora non mi ricordo, okay. In cui chiunque volesse cimentarsi con dei disegni poteva disegnare un personaggio a sua scelta dell'opera, e le tavole venivano pubblicate alla fine di ogni volume. Quindi alla fine di ogni volume ci sono raccolte, tra l'altro ce n'è anche una della nostra amica Sonia Loi.
Ma dai!
Sì, c'è un disegno di Sonia, l'ho visto l'altro giorno.
Ma che cosa bella!
Sì, e poi ce n'era uno, vabbè, anche di Zero Calcare, perché loro comunque sono amici, ma anche di gente non disegnatrice di professione, ecco, mettiamola così.
Beh, bello, bella come cosa.
E quindi ha creato anche un po' di hype, di riconoscimento extra dagli ambienti fumettistici. Considera che questa non è uscita in edicola, ma in libreria e sul sito Bonelli, per esempio, Attica in sé, quindi non si trovava in edicola, e credo non si trovi in edicola.
Sì, che però è una scelta che ormai ho visto che stanno pian piano facendo molti editori, no? L'edicola sta ormai diventando l'obiettivo esclusivamente forse degli albetti mensili, ma giusto perché vuole ancora comprare gli albi mensili.
Sì, che poi è strano, a maggior ragione, però per la Bonelli che ha praticamente quasi tutta la sua scuderia in edicola.
Sì, però effettivamente se mi dici che l'obiettivo era quello di provare, di fare nuovi esperimenti, secondo me ci può anche stare come meccanismo. Dici, certo. A un certo punto proviamo un nuovo mercato, proviamo a vedere come va. Secondo me è ragionevole. Poi ci sono comunque un tot di esperimenti che se non li fai non sai come vanno, no? Prima o poi vanno fatti. Quindi sì, dai, ci sta come cosa. Sì, ho detto una cosa talmente lapalissiana che se non li fai non sai come vanno. No.
È la molto base dell'esperimento, però vabbè.
Sì, però era assolutamente una cosa che più la palissiana di così non si poteva dire.
L'altra cosa, giusto per non rendere torto al personaggio, ho dimenticato di dire che Silla, la strega, è lesbica. E in realtà ci sono diversi poi riferimenti anche all'omosessualità in genere, proprio anche questa cosa della diversità, dell'escludere chi è diverso dalla città. E anche relativamente ai poteri ci sono quindi anche tematiche di genere anche femministe, quindi ci trovate dentro un bel po' di roba. È vero, abbiamo detto che in alcuni punti può essere didascalico, però soprattutto su questi temi intanto meglio essere didascalici che non parlarne, questa è la premessa.
Assolutamente sì,
ma in realtà in alcuni punti riesce anche ad essere molto molto toccante, molto profondo.
Beh, bello, perché comunque sì, era quello che mi dici, abbiamo veramente molta varietà nei contenuti, che spazia notevolmente, come al solito, senza metterci d'accordo, perché piccolo spoiler del dietro le quinte, io non sapevo di cosa avresti parlato finché non hai deciso di cosa parlare. Mai come stavolta, già di solito non ci mettiamo particolarmente d'accordo, se non tu l'hai letto io sì o no, cioè giusto per parlare di cose di cui
noi vogliamo essere genuini, non vogliamo avere le orecchie degli ascoltatori.
No, allora di la verità, che semplicemente eri terribilmente indeciso e alla fine ti sei deciso all'ultimo, no?
Forse.
Ecco, ma nell'indecisione, quello che è, di nuovo abbiamo fatto due cose molto agli antipodi e che quindi è ancora più divertente proporre ai nostri ascoltatori. Bene. Per una parte qualcosa di più impegnato, di più sfaccettato e di più varie stratificazioni, e dall'altra una delle cose più cazzone possibili e immaginabili. No, cazzone, è proprio cazzone. No, il termine giusto è cazzone, fidati che cioè, se tu vai a cercare sull'enciclopedia la voce cazzone trovi la copertina di Liberty Media Sacco. Quindi è assolutamente adeguata, rivendico il fatto che sia cazzone.
La recensione è questa, è cazzone.
Sì, recensione è quella, e ne vado anche molto fiero, perché ogni tanto è giusto vedere Independence Day, Pacific Rim e leggere Liberty Midus.
Su Pacific Rim ho qualche
non
dubbio.
Ci provare neanche, sono robot contro kaiju, non puoi avere nulla contro Pacific Rim.
Sugli altri due sono d'accordo.
Sono robot contro kaiju, cioè basta quello. Basta
Pacific Rim, tra l'altro c'è Rihanna, sai che non mi ricordo. No forse Battleship. Rim.
No, Battleship non l'ho visto. No, Pacific Rim no, c'è nel secondo c'è qualcuno riciclato, nel primo c'è Idris Elba però, che fa anche il discorsone, quindi quelle cose. Ogni tanto ci stanno anche sti filmoni assolutamente ignoranti e belli per quello.
C'è un limite anche a quello, ma vabbè.
Il limite all'ignoranza c'è, ma non è superato da Pacific Rim, è superato da altre cose. Penso, anche se non l'ho mai visto, dal secondo Independence Day.
No, non ho avuto il cuore di vederlo, perché sono talmente affezionato al primo che...
Da quello che ho sentito dire, il secondo Independence Day potrebbe superare di gran lunga il limite accettabile. Anche il secondo Godzilla ci mette del suo per superare il limite.
Oddio, sai che non l'ho visto il secondo Godzilla?
E Godzilla Re dei Mostri fa un po' fatica a non superarlo, ecco, il limite accettabile. Quindi, vabbè, ma abbiamo deviato su cose di cui potremmo tranquillamente parlare, effettivamente.
Un giorno faremo una puntata sui pessimi prodotti nerd.
Non i pessimi, gli ignorantoni, ignoranza nera, cioè quelli proprio... Ma sì,
quelli che te li guardi, i guilty pleasure.
Sì, 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 anche se non dovrebbe essere guilty, dovrebbe essere autorizzato.
No, sono guilty.
Ma no, assolutamente, è bello. Va bene, dai, senti, allora, ricordiamo quindi che, di nuovo, tutto trovate, i link per gli acquisti li trovate sulla pagina del sito, mi raccomando, non nei dettagli dell'episodio, nei dettagli dell'episodio trovate il link alla pagina del sito e nella pagina del sito trovate i link di acquisto. Ovviamente i link di acquisto mandano su Amazon, sono link di affiliazione, sono senza sovrappesso, ma sono link di affiliazione. Questo vuol dire che ogni volta che comprate da quei link noi prendiamo una piccola percentuale senza che voi spendiate di più, ma è un bel modo di sostenerci. Mentre diamo tutte le altre nostre coordinate?
Assolutamente sì, come al solito potete trovarci su www.polonerd.net. In home page ci sono due bellissimi pulsanti, uno che dice Buy Me a Coffee, dove potete offrirci un caffè o anche più caffè e quindi sostenerci.
Anzi, guarda, scusami se ti interrompo, ringraziamo, visto che è il primo episodio che registriamo dopo che è successo, ringraziamo chi ha donato tutto il 2020, ma dato che proprio prima di Natale la nostra cara amica Alessia Maracchia ha voluto donarci ben 5 caffè come regalo di Natale, la ringraziamo.
Grazie mille da parte di entrambi, e quindi a questo punto, per farci iniziare bene il 2021, potete offrirci qualche caffè e soprattutto, appunto, offriteci dei caffè, così possiamo aprire la nostra clinica veterinaria per animali traumatizzati.
Mi prometti che viene anche Brandy? Cioè, se no non è
valla fine. Io ci vedo tanti Dean in realtà, però vabbè.
Lo so, lo temo molto.
Altrimenti, se non volete sostenere il nostro sogno di aprire, il nostro sogno appena nato di aprire una clinica veterinaria per animali traumatizzati, potete comunque premere sul banner di Amazon anche quello per comprare, però qualsiasi cosa vogliate, quindi non legato ai prodotti di cui abbiamo parlato, in quel caso sempre un'affiliazione e sempre senza sovrapprezzo, quindi comprate quello che volete, comprate brandy da bere, però ovviamente
sì, se no era incitamento alla prostituzione, altrimenti no. Non era il caso.
Se invece, come al solito, perché non volete darci soldi, perché vi sembrano scopi non adeguati, nonostante io ci provi ogni volta, potete tranquillamente lasciarci una recensione o una valutazione su Apple Podcast, a noi fa piacere uguale.
Sì, no, sì, siamo piacere uguale, ma i soldi non è che ci facciano schifo.
Siamo nel 2021 e speriamo di essere arrivati a 70 a questo punto.
Speriamo, perché in questo momento, 14 dicembre, siamo ancora a 67. Cioè, avevate soltanto 17 giorni. Com'è difficile adesso,
Allora, facciamo così, siamo in questo momento molto arrabbiati se non siete...
Saremmo molto arrabbiati
se non
c'ho mal di testa,
se non aveste messo gli altri mi piace, le altre valutazioni per arrivare a 70 nei 14 giorni che partono da ora, ma che voi avrete già
17. Io volevamo savoir che cioè non penso che ce la possiamo fare. Vabbè, avete capito,
abbiate portato a 70.
Ecco, no, noi saremmo contenti di essere arrivati a 70. Siamo al 14, fateci la sorpresa per quando usciamo. Mamma mia, che casino. Va bene, a questo punto, buon 2021, speriamo veramente che sia buono, perché siamo un po' tutti a credito.
Dai, che quindi... è l'anno della rinascita, ci crediamo, ci speriamo.
Sì, speriamo e veramente tanto. E che vuoi impegnarti?
Anche mentalmente ci vuole...
Ci proviamo.
Alzarsi la mattina con l'idea che andrà meglio. Non è poco, quello è un impegno, forse quello è l'impegno peggiore.
Assolutamente. Va bene, Giuseppe, nel frattempo grazie mille.
Grazie a te, Sergio.
e ci sentiamo la prossima settimana, chissà con che episodio.
Oh, 2021 mistero.
Sì, dai, andiamo tutto a caso. Ciao, alla prossima.
Polo Nerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Per comprare il nostro merchandising, invece, potete andare su store.polonerd.net. Vi aspettiamo tra una settimana con un altro incredibile episodio. Alla prossima, ciao!